talk the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you.
Fatisce largo che passiamo noi, i terroristi dentro Roma bella. Non siamo musulmani moderati, ma siamo gli estremisti del terror. Noi siamo gli estremisti del terror. Ma che ce frega, ma che ce importa, se ci hanno dato la miccia corta. In paradiso, quando ci andiamo, pieno di vergini lo troviamo. Ma però non è proprio vero quello che dicono di pelo. Tira di più, secondo noi, rispetto ad un carro di buoi. Ci piacciono i polli, la bacchio nel kebab, ma non c'è da maiale se non famo la jihad. La società dei maccheroni verrà nientata da couscous. A voi vi piace de mangi e beve mentre noi famo Ramadan.
Obama!
Portaci un altro mitra, che noi se lo compramo e poi a Roma andiamo.
E beh, che cazzo c'è, la metro rotta in be, scioperi i mezzi in be, le targhe alterne in be, ZTL in be, per farla corta, per farla breve, so convertito e sto i castelli a beve, a beve, a beve, cute.
Se non ci fosse Dado non ci saremmo noi a ridere. Buongiorno ascoltatori d'Entrelago e bentornati alla nostra sestante, oggi orbata dal nostro Giorgio De Rossi, che come avevamo annunciato è, ci ha lasciato un po' soli, ma c'è ovviamente tra di noi il mitico Franco Iappelli. Buongiorno,
buongiorno
Franco.
Buongiorno.
E perché abbiamo voluto cominciare con questa parodia che riguarda il clima, diciamo, internazionale, che ovviamente ha allertato tutti i servizi da tutte le parti, perché ovviamente lo scuotimento che deriva dalla guerra in Medio Oriente fa pensare anche a possibilità che schegge impazzite possano fare attentati in giro per l'Europa. Ma sostanzialmente questa canzoncina ci porta a quella che è l'apertura dei giornali di oggi, e in particolare del Corriere della Sera, che abbiamo preso come giornale guida. Israele sceglie gli obiettivi, perché di che cosa si parla soprattutto in queste ore? Si aspetta la controreplica, se possiamo dirla così, Franco, di Israele nei confronti dell'Iran, dopo che l'Iran ha risposto a sua volta al primo attacco fatto da Israele contro l'ambasciata. Allora, stiamo ovviamente parlando di una possibile escalation con Netanyahu, che dice: decideremo noi quando e come farlo, e questo l'aveva già detto, ma in pratica si pensa che questa risposta non possa che essere che a breve, per ovvi motivi. Questo ovviamente renderebbe il clima all'interno della regione, del meridione di questo mondo che conosciamo ormai, travagliato nel tempo, ancora più incandescente. Tra l'altro la fascia libanese, tra ansie e spettri del passato e della guerra civile, resta un vicino sostanzialmente al baratro. Insomma, è tutta una questione piuttosto complessa, che viene guardata con attenzione anche da parte del Viminale, perché dice giustamente il Corriere della Sera: ci sono i cosiddetti venti del fanatismo che potrebbero abbattersi anche sull'Italia, quindi ovviamente sull'Europa, un'Europa che è attraversata da grandi problemi, a partire da quello ucraino, perché ieri Zelensky ha chiesto per l'Ucraina lo stesso scudo che viene garantito ad Israele e viene garantito ovviamente da attori come la Francia, che ha partecipato alla tutela di Israele durante il contrattacco iraniano dei giorni scorsi. E giustamente Netanyahu alza il ditino e dice: vabbè, voglio anche io la stessa protezione contro Putin. Insomma, venti di guerra che continuano a soffiare con grande intensità, e mentre noi ovviamente ci interroghiamo su quelli che sono i problemi di casa nostra, e sono da sempre problemi di casa nostra. Se ne occupa ampiamente Repubblica, che ci apre il giornale oggi parlando di Lega, il mercato dei voti. Stiamo parlando di quello che è successo a Catania, del vice presidente della giunta che si è dovuto dimettere perché è venuto fuori quello che, non possiamo dirlo Franco, senza tema di smentite, contraddistingue il nostro mercato politico dei voti da sempre, non è vero? Cioè, che quello della merce del voto di scambio in Italia c'è sempre stato.
C'è sempre stato, cioè non... Diciamo che la nostra attitudine a una democrazia funzionante è stata sempre molto, molto limitata,
molto limitata,
diciamo così, perché ne facevamo quattro chiacchiere prima della trasmissione, sorbendo il consueto caffè.
Esatto.
Abbiamo convenuto che qua, certo, dall'Unità d'Italia, che, cioè, ricordiamoci i plebisciti per l'annessione. Cose allucinanti, cioè 99%, cioè la gente che passa dal Granducato di Toscana aspetta i Savoia con un fremito che riesce più, quello che fu addirittura allucinante fu il plebiscito dell'ex regno delle due Sicilie, praticamente gestito dalla Camorra.
Esattamente.
Praticamente gestito dalla Camorra su un mandato dell'allora ministro Liborio Romano, che aveva fatto, nati così, perché Liborio Romano era un voltagabbana ante litteram, era un trasformista. Poi il resto è storia nota, insomma, ci si accoda al vincitore e elezioni, diciamo, normali in questo paese ci sono state raramente, perché dopo l'unità, come abbiamo detto, c'era il voto per censo, quindi votava l'1% della popolazione, votavano soltanto i notabili, i quali notabili ovviamente venivano votati perché poi potevano fare dei favori e dei cose, quindi il voto di scambio
era nato così.
Nel 1919 nasce il proporzionale, si affermano i partiti di massa, il popolare e il Partito Socialista soprattutto. Nel 22 arriva il fascismo e diciamo che anche lì nascono i plebisciti molto bulgari, con maggioranze molto bulgare, eccetera. Poi ecco il quello che è nato dopo la guerra, in un certo senso, buona parte è stato sempre voto di scambio. Ai tempi del clericalismo imperante del 48, delle Madonne Pellegrine, sì, di certo, tutto quanto, si andava dal prete per aver favore, per trovare certo, posto, per certo, tutto quanto. Quindi, insomma, voglio dire. Poi non parliamo di Mani Pulite, no? Quello era proprio voto di scambio, tant'è vero che poi furono condannati parecchi per certo, voto di scambio e così via, in tutti certo, i partiti, eccetera. Quindi voglio dire, nil novi sub soli, come sì, dicevano sì, gli antichi. Beh, insomma, niente di nuovo sotto
ma
il sole.
Certamente,
no?
Però abbiamo avuto in questi giorni, giusto per fare il punto della situazione, abbiamo avuto in questi giorni problemi a Bari, abbiamo avuto problemi in altre, e soprattutto in Sicilia, dove appunto è stato sospeso il vice governatore leghista, l'indagine è dei PM di Catania che coinvolgono questo San Martino, numero 2 di Schillaci e uomo di Salvini nell'isola, è accusato di corruzione, si vantava di aver raccolto preferenze per i Dem Chinnici e criticava il Carroccio, arrestato anche un sindaco. L'altro giorno c'era invece la Lady Preferenze che aveva a Bari, che aveva cambiato partito 4 volte, mi sembra di ricordare. Sì. Ora, se forse...
questo è stato più bravo.
Questo 5 è stato più bravo. Quindi voglio dire, quando si parla di questioni di questo genere, è evidente che stiamo davanti a un mood che non possiamo più che chiamare neanche questione morale. Come lo possiamo interpretare?
Ma stiamo di fronte a qualcosa che non è più politica.
Che non è più
politica. Non è più politica, è comitato d'affari, è, oserei dire delle parole un po', è Endrina, è sì, Cosca, è Loggia, è Clan, cioè, certo, voglio dire, è tutto tranne che lotta politica, dialettica politica e diciamo vita democratica.
Ma certo,
su, perché se questa è democrazia, insomma,
no, questo è certo. Ma a proposito di scambio, di voto di scambio, di questione che riguarda proprio questa tradizione, oserei ormai dire tutta italiana, di fare della politica un tavolo in cui in cambio di voti si ricevono favori. Oggi la Repubblica ha una pagina intera, una lunga pagina in cui viene chiamato in causa non solo Silvio Berlusconi, ma anche Matteo Renzi e Marcello Dell'Utri. È una pagina scritta da Lirio Abate, che è uno dei diciamo colleghi che più si sono occupati nel tempo di inchieste sulla mafia, e racconta che Renzi svelò a una cena insieme a Miccichè, che è sempre stato il luogotenente siciliano del Cavaliere, il piano di Berlusconi: al Colle uno che dia la grazia a Dell'Utri. Pare che nel 2021 ci fosse l'ossessione del Cavaliere non fosse tanto di andarci lui o metterci uno dei suoi per favorire Mediaset, come sempre è stato nel tempo, ma di favorire qualcuno che desse appunto la grazia a questo Dell'Utri che per motivi di coscienza il Cavaliere considerava in galera per colpa sua. E Renzi svelò questa cosa, dice: mi ha incontrato 5-6 volte, l'unica cosa che mi dice Berlusconi è: tu devi fare in modo che al Colle ci vada uno che dà la grazia a Marcello, che sta in galera per colpa mia. Qui vengono fuori, cioè su questo Franco, io e te possiamo farci 3 puntate di sé stante, devo dire, ma molto semplicemente viene fuori prima di tutto che Berlusconi e la consuetudine con Renzi è ovviamente acclarata, ma viene fuori che quello che abbiamo sempre detto, cioè che il Cavaliere considerava Renzi il suo vero delfino. In seconda battuta, che c'è un Michiquè che raccoglieva queste diciamo idee, le portava, facendosi portavoce di Berlusconi direttamente a Renzi, e che sostanzialmente c'è il voto di scambio di sotto, perché ovviamente Dell'Utri è sempre stato l'uomo che ha garantito in qualche maniera diciamo la prosecuzione di quello che è stato l'impero berlusconiano in altri modi.
Beh, è stato pure ricordati che è stato anche menzionato nel testamento.
Esattamente.
Mi sembra 40 milioni, una cosa del genere. Quindi Berlusconi si considerava sempre debitore nei confronti di Dell'Utri, perché del resto già dire sta in galera per colpa mia, insomma, è una frase pesante.
È una frase molto pesante.
Cioè, voglio dire, è un'ammissione che, insomma, dico, vabbè, la dice lunga, ecco.
Sì, la dice molto lunga, e c'è poi riportato l'articolo che venne fatto nel 2021 sempre da Repubblica: Berlusconi al colle con i voti di Italia Viva, Michiquè me l'ha detto Renzi. Berlusconi ovviamente non è che ci volesse andare lui direttamente, ma era disposto a votare una persona in cambio di quella garanzia. Poi è finita male, perché abbiamo visto che è finita con il Mattarella bis, e anche su questi bis al Quirinale potremo interrogarci a lungo, no? Non è vero?
Grande segnale di crisi.
Grande segnale di crisi, che è una crisi politica, ma anche una crisi, se vogliamo, morale del nostro paese. A proposito, Franco, nei giorni scorsi si faceva un gran parlare della questione morale. Berlinguer, eccetera. Berlinguer, ricordiamolo, era comunista, non era un riformista, non era un liberale, e anche se qualcuno adesso lo mette nel pantheon del PD di Elie Schlein, forse lui si rivolta nella tomba, ma questi sono, diciamo, idee mie. Il problema della questione morale, io credo che in questo paese non sia più affrontabile in alcun modo. Cioè, come fai a riprendere una questione morale in un paese che ormai è corrotto in questa maniera?
Però ti vorrei far notare che, insomma, ce l'abbiamo un po' nel DNA, Cioè noi abbiamo una pessima una pessima fama anche all'estero, come
certo.
È una cosa che ci nasce, se mi consenti, un po' dall'Italia del Seicento, diciamo. Sì. Noi siamo stati rovinati, dice Francia o Spagna perché se magna,
ma
insomma.
Sì, certo.
Noi siamo stati rovinati da quel secolo un po' triste, un po' gaglioffo, quello dei bravi, quello del Don Abbondio, tutto quanto, eccetera. Dopo lo splendore del Rinascimento, che insomma è stato qualcosa di grandioso, abbiamo dato lezioni al mondo.
Dopo di quello il diluvio.
Soprattutto dovresti essere orgoglioso tu, insomma.
Da Fiorentina, ragazzi, vi voglio bene.
Era lo splendore degli splendori, insomma.
Sì,
certo.
Vi voglio bene a tutti, però insomma.
Insomma, però poi siamo decaduti, c'è quel bel libro di Barzini, di Luigi Barzini Junior. Che a un certo momento è intitolato proprio Gli italiani, ed è gli italiani visto da uno che è vissuto parecchi anni all'estero e sa come vengono giudicati gli italiani all'estero, e non è un ritratto lusinghiero, fuori da ogni discussione, dico. Quindi la questione morale, come la riprendiamo oggi, a parte che abbiamo già questi precedenti, diciamo, delle volte abbiamo avuto dei non rigurgiti, ma dei soprassalti di onestà, in qualche caso li abbiamo avuti. Per esempio, cioè, delle figure come quella di Berlinguer, però io dovrei a questo punto aggiungere pure qualcuno di destra, ma non è quello il discorso. Cioè, era una classe politica completamente diversa. Cioè, Berlinguer dice era onesto, glielo disse pure Almirante, dice sono andato a rendere omaggio a un uomo onesto. Un altro mondo,
era un altro mondo.
Perché
secondo te c'è stata questa caduta spaventosa del cioè voglio dire,
perché sono venute meno le tensioni morali, sono venute meno le ideologie. Le ideologie che cosa erano? Tutto sommato, diciamocelo francamente, erano la versione laica,
certo,
di religioni, di fedi, di tutto quanto. Ora, quando tu hai una fede, a parte che una fede è una gran bella cosa di qualsiasi tipo e natura, perché ti riempie la vita.
Ma certo.
Voglio dire, sia a sinistra, cioè, c'è gente che effettivamente per il partito, qualsiasi sto partito, ma insomma in quell'epoca c'era soprattutto il Partito Comunista organizzato in una certa maniera,
certo,
cioè c'è gente che userei quasi di e ha sacrificato l'esistenza, ha dato una vita,
ma senza osare tutto, proprio
ma lo stesso in una misura minore, perché ovviamente la base era più ristretta, ma lo stesso avveniva a destra. C'è gente effettivamente, ecco, c'è un bellissimo articolo di Marcello Veneziani, mio amico, ieri sulla Verità.
Sì.
Ecco, parliamone, perché parla proprio di corruzione,
sì,
e si riferisce, è un bellissimo articolo che si riferisce a Fini.
Sì.
Fini che sta per essere giudicato, sarà condannato, sarà assolto,
sì,
non
certo,
si sa, ma insomma che sia assolto è un po' difficile. E dice: ma hai rubato i sogni, dice, non ce l'ho con te per qualche motivo, ma hai rubato i sogni, e parla della sua giovinezza in Puglia,
mm-hmm,
dove a un certo momento si tassavano sti ragazzi con le 1.000 lire per il ciclostile,
certo,
per
certo,
il quello,
certo,
per quell'altro,
certo,
con i cosi, con i manifesti sotto il braccio per andarli a attaccare, la colletta per la colla e così via eccetera, e quindi dico, e questo era lo spazio accaduto di quell'Italia.
Uh-huh.
A un certo momento sono cadute, cioè,
uh-huh,
perché se tu la politica, uh-huh, togli la tensione morale, togli la fede, togli gli hai tolto l'entusiasmo,
uh-huh,
il senso oserei dire di appartenenza,
esatto,
di comunità, eccetera, che cosa rimane? Rimane il comitato d'affari, rimane il pancia mia fatte capanna, rimane dov'è la tangente, come si portano i soldi con la 24,
esatto,
ore di un certo tipo, perché ce ne vanno tanti, cioè questo è stato poi la politica in Italia, insomma.
Beh, certo.
Arrivati a questo punto, tieni presente che poi è un po' come l'economia.
Mm-hmm.
In che senso? C'è una regola per cui la moneta cattiva scaccia la buona.
Certo.
E la stessa cosa, la politica cattiva ha scacciato quella buona, anche
certo,
perché per fare politica cominciavano a volerci capitali ingenti.
Esatto.
E tieni presente che chi non aveva questi capitali ingenti o era addirittura così ingenuo da continuare, come si diceva, a credere alla Befana e a Babbo,
sì,
Natale,
certo,
a un certo momento veniva emarginato, veniva sbeffeggiato, veniva...
Ma non c'è
sì, tu mi sei testimone che di certi peone si ridacchiava le spalle.
Ma è vero, non si capiva nemmeno come fossero
approdati lì per puro caso, esatto, che gli facevano, diceva, ma c'è pure sto coglione, scusa,
esatto,
detto proprio.
Sì, no, esatto.
Quindi stiamo,
che vedi, prende 14.000 euro al mese, ma questo è un altro
discorso. Quindi tanto non è tanto. Ma basta, è finito. Questo è un paese che non ha più ideali. Quando non hai più ideali, non hai la forza,
quindi,
propulsiva.
Quindi, però,
è un po', scusa,
sì,
visto che hai citato Berlinguer, te lo cito, così ti do la palla, l'assist per il tuo intervento. Ricordati quando Berlinguer disse: la rivoluzione d'ottobre ha esaurito la sua forza propulsiva.
Certo, è vero.
E questo vale per tutti i regimi, compreso questo, che bene o male è un regime democratico, non democratico, come lo vuoi giudicare, ma resta il fatto che ha esaurito la sua forza
propulsiva. Ma allora senti, Franco, perché mentre parlavi ovviamente le riflettevo su alcune cose che riguardano il tentativo di Giorgia Meloni di passare a un nuovo modello, no? che tuttavia a vederlo bene, così come è stato scritto il famoso premierato, va da sé che è ancora peggiorerebbe a mio giudizio il quadro di sistema, perché se già adesso abbiamo le valigiate con i signori delle tessere che non sono mai morti, figurati quando tu dovessi avere un premier con dei poteri smisurati eletto dal popolo, cioè altro che Argentina, qui finiamo veramente in un paese della bassa Africa di qualche decennio fa. A me viene da sé pensare che questa corruzione, che tra l'altro voglio dire è una corruzione morale che ritroviamo in una classe dirigente comunque inadeguata a fare quelli che sono i salti epocali che siamo chiamati in questo momento a gestire, stiamo parlando ovviamente del complesso internazionale, di quelle che sono le tensioni internazionali, e noi ci abbiamo ancora gente che in cambio del cinquantone ti porta 5 voti, 10 voti, 10 euro a voto, quella che passa di partito in partito perché almeno così si porta a casa non so quanti voti, la signora preferenze, i signori delle tessere che continuano a essere dove vogliamo andare?
Abbiamo fatto un salto di qualità, dai. Dal pacco di pasta alla scarpa sbagliata, 50 euro, insomma c'è più stile.
C'è più stile, almeno così 50 euro ci compri qualcosa, il piatto di pasta forse ci vai avanti un paio di giorni, ma il discorso, Franco, è sempre quello. Cioè, poi alla fine che cos'è che salverà questo paese?
Ma sul discorso del premierato, che finiamo come l'Argentina, non è proprio...
Secondo me
tu parli da un punto di vista di tenuta democratica.
Esatto,
parlo di
tenuta democratica, e parlo in particolare della...
Io ti dico francamente,
questione...
io sono un vecchio sostenitore dai tempi di quando uscì fuori, tu eri giovinetta, non puoi ricordare, ma ci fu un momento in cui ebbe un certo successo il movimento Nuova Repubblica di Randolfo Pacciardi, che uscì dal Partito Repubblicano, lui era un antifascista, aveva combattuto in Spagna, tutto quanto, e fu il primo tentativo, attratti dalla sirena della Repubblica Presidenziale, ci confluì un sacco di gente da ex comunisti a ex fascisti, insomma, Tommaso Schmidt che era stato direttore di Paese Sera, Gianno Accame che veniva da destra, non così via.
Di cosa stiamo parlando?
Per dirti che io continuo a essere favorevole alla Repubblica Presidenziale. Sta storia del premierato mi sembra una cosa
un
pateracchio che non risolve niente e non...
Sì, ma la Repubblica Presidenziale, qualsiasi modello tu voglia perseguire, poi ovviamente chiuderemo questa pagina.
Presidenziale e semipresidenziale.
Esatto, ma qualunque modello è comunque un qualcosa che ha dei paletti molto, molto precisi, molto seri, è qualcosa di dove c'è per esempio una legge elettorale che è strutturata apposta
per la Repubblica Presidenziale.
Qui stiamo parlando di un...
Ma il pateracchio è questo.
Qui
noi abbiamo fatto 3 leggi elettorali, una per i comuni, una per le regioni, una per il Parlamento. Al Parlamento si vota con le liste bloccate come nella Romania di Ceausescu o nella Russia di Brezhnev. Dico, ma che siamo pazzi, insomma. Quando invece bisogna dire, tu dici perché sei favorevole a questo tipo di cose. Perché per esempio vedo che per le regioni e per i comuni funziona. Il ballottaggio, chi ci va in una maniera o nell'altra rappresenta più del 51% dei cittadini, il che già è una garanzia, perché qui siamo arrivati veramente all'idraulico, tutto il rispetto per gli idraulici e così via, che se conosce qualcuno si mette in lista e va a fare il deputato. Senza campagna elettorale, senza preferenze, con 15.000 euro al mese di stipendio. È la lotteria, è il superenalotto, come lo vogliamo chiamare. Poi ritorniamo al discorso di competenze. Te lo segnalo semplicemente come fatto aneddotico. Ieri sera stavo vedendo, sì, non so quale telegiornale, quale cosa, o quale trasmissione, tal che ciò, hanno intervistato, udite udite, come responsabile per il Medio Oriente, Luigi Di Maio. Luigi Di Maio, sì, che ti dico, non sapeva che cosa dire, parlava, farneticava, faceva
le cose. Luigi, cioè, Di Maio, sì, ma lui, ragazzi, ha un ruolo del, ma, cioè, qui stiamo,
è una guerra, sì, cioè, voglio, sì, dire, è una cosa, non, seria.
Non possiamo, non, mandarci Di Maio.
È una cosa seria, cioè, stavamo, questo è lo stato dell'arte.
Quando io mi ricordo, e tu te lo ricorderai come me, ma probabilmente, insomma, quando arrivarono i primi leghisti in Parlamento, c'eri anche tu, pensavamo alla calata degli unni.
Arrivò Speroni con la cravatta da cowboy.
La cravatta da cowboy e gli stivali che facevano pandan. Ma insomma, gente che metteva i piedi sui tavolini, eccetera. Io ho visto
Pivetti,
anche
la Pivetti veniva chiamata la Ornella Muti della Lega.
Ma sì, no? Ragazzi, lasciamo perdere la Pivetti, che su quello potrei raccontare
anche
quello
lei,
che diceva di lei Sgarbi, ma lasciamo stare.
Anche lei è mutata a Billa.
Ah sì, sì, assolutamente, ma io ho visto anche la seconda calata degli unni, cioè ho visto arrivare i grillini, quindi tu già non c'eri,
non,
ma
c'ero,
io ho visto,
c'ero,
arrivare questi,
c'ero,
che si,
c'ero,
sono comportati. Infatti mi ricordo in quei giorni dicevamo in trasatlantico, dico, guarda, sembrano gli leghisti della prima ora. Poi però anche lì è cambiato qualche cosa. Adesso il partito, il Movimento 5 Stelle, non è più composto solo da scappati di casa come ai tempi di Di Maio. Ci sono gli scappati di casa e quelli che si sono inventati di fare un partito di sinistra-sinistra con Giuseppe Conte, che mira ovviamente a tornare al Quirinale al Quirinale, a Palazzo Chigi, questa volta ovviamente con delle truppe che sono un po' più diciamo consone alla bisogna rispetto a quelle di prima, ma non è cambiato molto nel panorama. È un problema generale di tenuta democratica che, se io guardo poi all'esterno e vedo, all'esterno parlo semplicemente oltre confine, vedo gli Orban eccetera eccetera, e insomma comincio a pensare che queste elezioni europee siano veramente uno spartiacque, più di quanto non lo immaginiamo noi e più di quanto non lo facciamo noi. Certo è che noi, per esempio, ieri abbiamo parlato a lungo di Draghi come l'uomo che improvvisamente è tornato in scena perché qualcuno lo ha candidato subito alla Commissione europea, proprio perché le sue parole su quello che dovrebbe fare l'Europa, sul cambio di passo eccetera, sono sembrati un manifesto programmatico. Ma va da sé che poi ieri, riflettendo insieme a altri colleghi e soprattutto vedendo quello che succedeva durante un consiglio europeo, di Draghi non si parla per niente. Draghi è un po' solo un'ossessione
aspetta, Elena, no, prima di tutto è solo un'ossessione nostra e dimostra, se mi consenti, la nostra consueta dose di provincialismo.
Mamma mia, oh,
proprio,
mamma,
non usciremo mai. Poi c'è un piccolo particolare sul discorso di Draghi. Allora, Draghi era diventato una specie di super consulente della von der Leyen,
assolutamente,
che gli aveva commissionato uno studio, mi sembra, sulla produttività europea, una cosa del genere e così via. Ma era uno studio che lui doveva consegnare nelle mani della von der Leyen,
e doveva
come
finire
consulente,
tutto lì,
doveva finire lì.
Prende i suoi soldini come consulente.
Lui invece, che ha fatto, forte di queste sue analisi, ne ha fatto un discorso pubblico, cioè come doveva essere secondo lui l'Unione Europea.
Ma certo.
Che insomma nessuno l'aveva autorizzato, nessuno l'aveva fatto, e questo già è la prima gaffa
della serie chi te l'ha chiesto.
No, ma questa già è una, ma evidentemente, vedi, evidentemente giocano, come si può dire, la famosa, ti ricordi che una volta parlammo di quella sindrome che si chiama egolatria, no?
Sì, sì, quel ci piace tanto,
ci
questa
piace
parola.
Tanto, era soprattutto quello affetto del più, era Berlusconi, no?
Certo.
Però ogni tanto qualche attacco di egolatria ce l'ha sempre.
Mamma,
perché evidentemente Draghi rivuole un ruolo di primo piano. Certo. Ora però ha scelto il mezzo peggiore, cioè ha fatto una scivolata di dubbio gusto, parliamoci chiaro. Poi all'estero lo stesso Macron, che veniva considerato lo sponsorizza Macron eccetera, Macron ha fatto un ben tanto, ci stanno le elezioni, poi vedemo no? Che sarebbe come di
è un caro amico
però insomma, non esageriamo, è lotta normale senza farsi male, però per il momento, poi non scordiamoci una cosa, che è vero che è azzoppata l'anatra, no?
Sì.
Come la chiama Dagospia la porta borsette della Merkel, la von der Leyen. Però per il momento è ancora la candidata del PPE, mm-hmm. Secondo me non sarà la candidata, perché oramai sta diventando impresentabile, mm-hmm. Però insomma voglio dire, c'è ancora da scegliere il
certo,
c'è Tuck, c'è, insomma voglio dire, c'è da discutere, ma soprattutto c'è un fatto, come ha detto giustamente Macron una volta tanto,
sì.
Ci stanno le elezioni, poi in base ai rapporti di forza si vedrà. Ma Draghi secondo me è il secondo scivolone dopo quello del Quirinale,
non è una bella immagine, assolutamente non è una bella immagine, ma ci fa capire quanto ancora è difficile poter pensare a una struttura europea che però dovrà vedersela con un contesto internazionale abbastanza complesso, cioè l'Europa che nascerà l'8 e il 9 di giugno sarà quell'Europa che dovrà in qualche maniera tenere testa a un Trump che vuole che l'Europa sia sostanzialmente falcidiata, a due guerre importanti che sono quella appunto Israele contro Gaza, ma forse anche un contesto più complesso nel Medio Oriente, e poi la guerra in Ucraina a cui bisognerà mettere un punto. Lì non è che ci può, cioè una trazzoppa lì non ci può andare, nonostante tutti dicano che poi ancora la von der Leyen è la persona che ha le
mani. Ma non so quanto conta però l'anatra, sia che si azzoppa sia che... Insomma,
è l'immagine dell'Europa, non può essere così fragile, dai Franco,
per carità di Dio, siamo perfettamente d'accordo, però voglio dire, anche un presidente di commissione più forte, il problema è la debolezza intrinseca dell'Europa,
ma certo.
non è il problema di quanto sia forte o autorevole,
no, perché l'Europa
che non
c'è,
contiamo, non esiste.
Vabbè, ma pensa te nella fragilità di un'Europa su cui
piove
noi,
sul bagnato.
Ma prove sul bagnato, insomma, noi abbiamo davanti una situazione tutta in salita, dove tra l'altro ci si mettono tutta una serie di fatti, di fattarelli, che possiamo chiamare fattarelli perché comunque sembrano corpuscoli rispetto a quello di cui abbiamo parlato fino a questo momento, però sono quelli che incidono molto di più sul nostro quotidiano. E allora, mentre si sta discutendo ancora sulla questione superbonus nelle Camere, perché comunque Forza Italia, una parte di tutto quello che è il centrodestra, sta facendo pressioni perché almeno si proseguano i lavori che sono stati cominciati senza dei blocchi draconiani del superbonus, ma per un motivo, perché poi dei lavori rimangono a metà, perché la gente non ha ovviamente i soldi, anche se corre il debito dello Stato. Apprendiamo oggi con sincero raccapriccio dalle pagine del giornale che il buco nero delle bollette ci è già costato 1 miliardo. Allora, prima appunto dell'inizio della trasmissione con Franco parlavamo delle bollette che sono schizzate in termini quasi siderali verso l'alto negli ultimi tempi, costringendo molti di noi, me compresa, a fare dei cambi
repentini di gestore
per cercare di risparmiare qualche spicciolo, però senza essere avvertiti del cambiamento di tariffa. Andiamo a leggere la notizia, perché qua c'è un danno nelle tasche dei cittadini per le modifiche unilaterali dei contratti per luce e gas. Plus che l'autorità antitrust ha diciamo mazzolato con diciamo una sentenza importante, ma di fatto 500.000 consumatori, forse anche noi, siamo stati, come dire, tra quelli che hanno subito questo tipo di insulto. E perché l'abbiamo subito? Perché a un certo punto ci siamo visti lievitare le bollette in maniera assolutamente stroboscopica a fronte di consumi che rimanevano tali e quali a prima. Allora, per quale motivo è successo tutto questo? Perché qualcuno, cioè se vai a telefonare al call center di qualsiasi gestore, ti dice: beh signore, è il costo dell'energia che è aumentato. Non è vero, cioè sì che è aumentato il costo dell'energia, ma non tale da giustificare dei raddoppi delle tariffe. E quindi qui siamo davanti invece a delle questioni che vedono ovviamente i consumatori come al solito quelli che ci rimettono. Che vuol dire modifiche unilaterali dei contratti? Che si modificano i contratti, non si dice niente alla persona che è il titolare del contratto medesimo. Non gli si chiede se vuole aderire o meno a delle offerte che cambiano in maniera sostanziale.
Manca le aliquote, di informazione.
Manca a livello di informazione zero, e alla fine un miliardo di euro, il totale di questa, tra virgolette, truffa per 4,5 milioni di famiglie. Come ci siamo accorti di tutto questo, al di là della notizia di oggi? Ci siamo accorti semplicemente perché da un momento all'altro le tariffe delle nostre bollette sono salite. Io mi sono accorta della bolletta della luce, che era diventata una cosa assolutamente impossibile, perché... cioè vivendo da sola dico, ma com'è
uguale,
possibile,
io pure vivo,
com'è possibile
vivo
che sia
solo,
cambiato così tanto?
Ma scusa, noi vabbè siamo dei giornalisti, quindi bene o male un reddito dignitoso ce l'abbiamo, no? Ma tu pensa a un pensionato che prende 800
euro
al mese,
esatto,
e si è visto praticamente la pensione in bolletta, cioè certo, è rimasto in bolletta, per
certo,
il semplice motivo che erano più di 800-1000 euro di bollette, da solo, vivendo da solo, dico, ma
certo,
è qualcosa, cioè non sono stati, se mi consenti, anche la loro avidità è stata però un'avidità molto sciocca,
sì,
sì ci hanno fregato una volta, ecco, cioè non solo a noi ma a milioni di italiani. Però che è successo? È successo che abbiamo reagito facendo quello che hai fatto tu, che ho fatto io: cambiamo un gestore e vediamo di risparmiare. Quindi il gestore che, come si può dire, che ci ha fatto il prelievo forzoso, bene o male ci ha rimesso.
Perché siamo tutti scappati a gambe
siamo
levate,
scappati
però,
a gambe levate, sì, è uno schifo, però voglio dire. E poi ci hanno rimesso per altro motivo, perché l'antitrust gli ha dato le bastonate.
Esatto.
Quindi voglio dire, cioè, ma è possibile che a un livello come quello di Enel, di Eni, di cosa, si arrivi a cose del genere? Ma chi sono i dirigenti di queste grandi imprese? Perché non lo so, cioè l'hanno presi al bar dello sport, abbi pazienza.
Allora, qui leggo: modus operandi che ha spinto l'authority ad avviare 11 procedimenti istruttori, nel mirino tutti i grandi gruppi, da Eni, Plenitude, Edison, Enel, Acea, Dolomiti Energia, Era, Engie, eccetera eccetera. Di questi procedimenti 6 sono conclusi con accertamenti e 5 con accoglimento degli impegni. Va un po' meglio nel settore della telefonia, dove sono stati condotti 4 procedimenti istruttori, in particolare spesso per l'emissione di bollette dopo la migrazione ad altro operatore, TIM, Vodafone, Fastweb e Wind3, le società interessate. Insomma, quando c'è di mezzo un colosso tipo TIM, tipo Vodafone, nel momento in cui per esempio passi da operatore, quelli ti mandano comunque una bolletta che non sai da dove viene, da dove arriva. A me per esempio è successo e dici: ma scusate, ma io ho cambiato operatore prima di questa cosa. Ma signora, ma questi erano costi precedenti. No, non so costi precedenti, lei mi deve adesso giustificare per... Ed è una, un... Poi tra l'altro tu c'hai davanti un negoziante che è semplicemente uno che è, come dire, un portatore d'acqua e non certo uno che ne sa qualcosa. I call center ti rispondono dall'Albania in italiano stentato, quindi non ti puoi neanche difendere in queste situazioni. E questa è una diciamo è uno dei tanti problemi che ci sono. Io ho parlato prima del super bonus, però ovviamente non è che c'è solo questo, c'è una marea di questioni che riguardano proprio la nostra economia, di cui sembra che io torno sempre purtroppo lì, sembra che Giorgia Meloni non si voglia occupare.
Sì, ma però sì. Allora, la situazione è disperata ma non seria, come diceva il titolo di un celebre libro degli anni 50. Mm-hmm. La situazione però va inquadrata, ieri, ecco, forse oggi sui giornali non appare tanto, però l'hanno data alcuni telegiornali. Mm-hmm. E c'è le bacchettate del Fondo Monetario Internazionale ai paesi indebitati. Oh, sì. E il primo paese a cui danno dato le bacchettate, mm-hmm, sono gli Stati Uniti d'America.
Sì.
Gli Stati Uniti d'America, forse qualcuno lo ricorderà, mm-hmm, un anno fa andarono vicini al default, mm-hmm, per il debito. La loro economia va abbastanza bene, cioè va bene sempre per quel famoso 10% che sta meglio degli altri, comunque va bene, diciamo, mm-hmm, così via. Ma il rischio default c'è ancora, quindi l'Italia è subito dopo gli subito dopo gli Stati Uniti, quindi la situazione comincia a essere molto pesante e molto pericolosa, quella della sostenibilità del debito.
Certo.
E purtroppo ci abbiamo
l'incapacità totale di
incapacità totale, non lo so, io penso che abbiamo oramai cioè ci vorrebbe, non lo so chi ci vorrebbe, il deus ex machina, perché non penso che a destra o a sinistra si possa trovare qualcuno che rimetta in sesto la nostra economia, anche perché è talmente intrecciata oramai con quella europea, quella dopo quella infame come si dice mondializzazione, come si così per cedere e tutto quanto, noi siamo con le ossa rotte.
Tra l'altro io leggo qui sulla stampa, e ci avviamo verso la fine di questa trasmissione, che oggi per impegni personali finirà qualche minuto prima, lo dico. Qui c'è un pezzo sulla stampa che dice: assalto al PNRR, il provvedimento sul recovery diventa un contenitore omnibus, ci sono 65 milioni per l'Albania e la legge per la sicurezza sul lavoro, con la fiducia in Parlamento che è alle norme per gli amici e i sodali. Cioè praticamente stiamo parlando di voto di scambio da stamattina, siamo riusciti a rendere il PNRR, che era i cosiddetti soldi gratis, se vogliamo dirli così, che ci arrivavano dall'Europa per fare tutta una serie di riforme, siamo riusciti a farla diventare il classico decreto mille proroghe, come lo chiamo io.
L'assalto
alla diligenza, dove davvero c'è uno schemetto qui sulla stampa in cui si riportano praticamente i posti dove vengono messi i soldi, e per esempio sulla logistica piuttosto che sull'economia circolare e l'agricoltura ci sono una massa di quattrini, ma quando si va verso l'innovazione dei servizi sanitari si nota un pericoloso meno 8,7%. Cioè tutta quella che sono marchette, scusate se io le chiamo marchette, perché quando si parla di economia circolare e agricoltura, queste sono marchette territoriali, c'è un'ira di Dio di soldi, pare a 8,12 milioni di euro, ma quando si va verso l'innovazione dei servizi sanitari siamo a meno 7,88 milioni di euro. Insomma, Ma di che cosa stiamo parlando, Franco? È un paese che insomma va veramente a rotoli, i ministeri si moltiplicano, i commissari e i dirigenti che avranno il 20% in più dello stipendio, niente più laurea, basta il diploma e conoscere una lingua straniera per fare le guide turistiche, mentre in altri paesi si tenta di ovviamente avere una maggiore istruzione delle persone che hanno rapporti con il pubblico. Da noi no, si eliminano gli sbarramenti necessari, insomma è tutta una deregulation, sembra veramente di vedere un paese allo sfascio. Io poi non è che voglio dare un voto di merito a Giorgia Meloni, ma ci mette una mano
la differenza tra no che ci mette una mano e chi è mica
non è Gesù Bambino
com'era Superwoman
Wonder Woman
non per carità di Dio, ma cioè un paese è finito, un paese allo sbando e non so come ne usciremo fuori, perché io vedo la cosa che temo di più onestamente e mi sembra la più probabile.
Sì.
Una volta da ste cose, scusa la digressione, io parlo nella storia, no? Cioè c'era nell'antica Roma, quando le cose mettevano male, nominavano un dittatore per 6 mesi.
Certo, così si metteva, appunto.
No, ma io mica che sono favorevole, cioè, a parte che il dittatore era una carica pubblica, non era niente di che, non è la come si può dire, il valore negativo che ha assunto oggi. Oppure ecco, nel tuo famoso Rinascimento eccetera, le città-stato chiamavano il podestà straniero.
Ma certo.
Cioè, voglio dire, c'era un modo così di risolvere una crisi, magari anche a livello traumatico, però si risolveva. Qui non c'è, per il semplice motivo che io vedo una decadenza continua, uno sfilacciamento costante e non più riparabile.
Certo.
Quindi andiamo verso...
Ma ci sarà prima o poi uno scussone, vedremo da che cosa e come sarà rappresentato.
Penso di no, penso che torneremo a una specie di Italia del 600, di gente povera, di bravi, di insicurezza per le strade. Questo era poi, se ti ricordi,
certo.
Cioè se ti ricordi, se ne hai avuto contezza,
ma
eccetera.
Ne promessi sposi,
esatto,
certo.
Ma è quello che sta succedendo adesso. Ma chi è che arriva di sera alla stazione Termini
e si sente tranquillo? Nessuno, ma questo neanche qualche tempo fa.
Sì, però cioè non dovrebbe accadere.
Non dovrebbe accadere.
E poi non si capisce, scusa parlando appunto della Meloni e dei coso, cioè posso capire che risanare l'economia è un problema, però far intervenire l'esercito per ristabilire la vivibilità di alcuni luoghi, secondo me non è che costa tanto.
Però insomma anche lì è poi una cosa abbastanza pericolosa.
Mica tanto.
Di questo poi potremo parlare a lungo, Franco. Intanto ci fermiamo per oggi e per questa settimana del nostro sestante. Sentite in sottofondo la nostra sigla. Torneremo ovviamente martedì prossimo con, speriamo, delle notizie diverse da potervi dare. Intanto salutiamo tutti i nostri ascoltatori che, se ci vogliono risentire, potranno tranquillamente risentirci su www.oltrelago.it nella replica. E intanto io da Elena Polidori una buona giornata,
anche da parte di Franco Iappelli
una buona giornata a tutti.